Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano Della Torre, Facoltà di Economia, corso di istituzioni di diritto pubblico. La lezione di oggi è destinata ad occuparsi del Parlamento e quindi prenderemo in considerazione la rappresentanza politica e il suo significato, i sistemi elettorali, con particolare attenzione agli elementi fondamentali di ogni sistema elettorale come collegio, circoscrizione elettorale, i metodi elettorali, per concludere con l'esame di alcune clausole particolari che sono in grado di atteggiare in modo differente gli esiti delle elezioni. Affronteremo poi il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, il voto e le norme che presiedono all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ieri abbiamo parlato appunto di tutti questi, dell'organizzazione, dei problemi che sottostanno e della struttura di qualsiasi disciplina elettorale. Oggi dobbiamo prendere in considerazione innanzitutto l'elettorato, il diritto di elettorato, e poi passiamo alle leggi di elezione della Camera e vediamo se riusciamo a parlare un po' delle Camere. Il diritto di elettorato si divide immediatamente nel diritto di elettorato individuiamo immediatamente due aspetti. Esiste il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo. Il diritto di elettorato attivo che cosa significa? Significa è il diritto di ciascun cittadino di partecipare con il proprio voto alla elezione degli organi collegiali di un determinato ordinamento o anche degli organi monocratici, ad esempio il sindaco è un organo monocratico ma viene eletto direttamente. Quindi degli organi collegiali o degli organi monocratici dell'ordinamento a cui appartiene, di cui è parte, oppure di partecipare ai referendum, ovvero sia di esprimere la propria opinione positiva o negativa nei confronti di un problema che viene posto secondo determinate formule che vedremo a suo tempo quando ci occuperemo dei referendum. L'articolo 48 della nostra Costituzione ci dice che il diritto di che sono, vediamo un po', sono cittadini, sono elettori, eccolo qua, sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Allora, quali sono gli elementi fondamentali, così impariamo anche a leggere un po' un articolo di legge, quali sono secondo voi le parole chiave di questo comma, del comma 1 dell'articolo 48? La parola cittadino, poi? Maggiore età e uomini e donne. Va bene. Allora, sappiamo che dobbiamo... Uomini e donne, che non vuol dire chi la pensa, vuol dire un'altra cosa. Allora, punto fondamentale, attraverso questo articolo e attraverso queste tre parole chiave viene sancito il principio del suffragio universale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il diritto di elettorato viene acquistato da ciascun cittadino al compimento della maggiore età. Il diritto di elettorato attivo, di partecipare alle elezioni, viene acquistato da ogni cittadino al raggiungimento della maggiore età. E qui dobbiamo subito fare una precisazione tra acquisto del diritto e esercizio del diritto, perché un conto è essere titolari del diritto, di un determinato diritto, un conto è la possibilità di esercitarlo direttamente e personalmente. Perché noi sappiamo che se per l'elezione della Camera dei Deputati ci basta avere compiuto il 18° anno d'età e essere maggiorenni, per l'elezione del Senato della Repubblica dobbiamo averne compiuti 25. Per l'elezione del Consiglio Comunale ci basta averne compiuti 18. Quindi un conto è essere titolari di un diritto che ci spetta, un conto poi è poterlo esercitare, ma questa limitazione dell'esercizio, che non è una limitazione assoluta perché noi siamo titolari del diritto, il diritto ci spetta, può dipendere da una serie di elementi che l'ordinamento ritiene di individuare per caratterizzare l'assemblea che andiamo eleggendo. Abbiamo detto prima che il nostro bicameralismo si giustifica anche con la differenza tra Camera e con le differenze che abbiamo visto tra Camera e Senato, col fatto che si vuole che il Senato sia non solo una Camera rappresentativa delle assemblee, ma anche una Camera di raffreddamento, di maggiore riflessione, e allora ecco che siamo tutti elettori, però per poter partecipare alle elezioni del Senato dobbiamo essere un po' più vecchietti che non per partecipare alle elezioni della Camera. Quindi, uno, età, questo è il problema dell'età. L'altro, attraverso la dicitura dell'articolo 48, vengono implicitamente negate una serie di caratteristiche che precedentemente o che nel corso dei secoli erano ritenute fondamentali per poter, erano state disposte più che ritenute fondamentali per poter precedere le elezioni, dicendo che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Eliminiamo il requisito del sesso. Un tempo, siccome si riteneva che le donne fossero sesso debole, le donne erano escluse dal voto. E sono state escluse dal voto per parecchio tempo. Sapete perché le donne sono state escluse dal voto? La tradizione, c'è un aneddoto che risale fino ai tempi dei greci. A un certo punto si parla di Atene, che era la patria della democrazia. Quando i quattro demi, i quattro paesi fondamentali attraverso che avrebbero formato la città di Atene, hanno deciso di unirsi per formare la città di Atene, si è posto il problema di come chiamare la città e a quale dio votarla, a quale dio dedicarla perché che la proteggesse. Allora, alle semifinali sono risultati vincenti due dei. Una era Atena, donna, dea dell'intelligenza e della capacità operativa. L'altro era Poseidone, dio del mare. I due dei, arrivati alle semifinali, hanno proposto ai cittadini di Atene, uomini e donne, hanno proposto una serie di doni che erano fondamentali per la prosperità della città. Atena ha proposto l'ulivo perché dall'ulivo si tira fuori l'olio, l'olio serve da mangiare per accendere la luce, quindi ha queste... Atena aveva dell'intelligenza, quindi accendersi la lampadina e via dicendo. Mentre Poseidone, dio del mare e della forza, aveva offerto i cavalli. I cittadini di Atene, uomini e donne, hanno fatto la loro brava assemblea e hanno deciso che era meglio l'ulivo rispetto ai cavalli e quindi hanno votato per Atena, donde il nome della città di Atene. A questo punto Poseidone che cosa ha fatto? Si è arrabbiato. E i cittadini di Atene, che sono sempre stati furbetti fin dall'inizio, per calmare Poseidone ha detto: no, ma siccome le donne erano di più è per quello che ha vinto Atene, noi adesso escludiamo le donne dal voto, così siamo a posto. E Poseidone si è calmato, e da allora, questo secondo le leggende, e fino agli inizi del secolo scorso le donne sono state escluse dal voto. Dimenticateci finalmente dell'importanza dell'ulivo, poi le abbiamo rimesse tutte quante a votare. Vabbè. Quindi, primo requisito che non esiste più quando diciamo che tutti i cittadini sono uomini e donne sono elettori, significa esclusione del diritto, del sesso come elemento discriminante per l'esercizio per la titolarità, prima ancora che per l'esercizio del diritto di voto. Sempre con questa affermazione di tutti i cittadini, escludiamo altresì altri due aspetti che per lungo tempo hanno inciso sulla titolarità, non sull'esercizio, ma sulla titolarità del diritto di voto. Requisito del sesso l'abbiamo detto, requisito del censo, ovvero sia possono votare solo coloro i cittadini maschi che hanno un reddito superiore a, e questo perché era stato introdotto il principio del censo, perché era rilevava il principio del censo, perché abbiamo visto che la origine prima dei parlamenti era approvare le imposte, consentire al re di riscuotere delle imposte, E allora vi viene il principio che without taxation no representation, se non paghi le tasse è inutile che ti facciamo che tu elegga un rappresentante. E quindi per secoli è rimasta fissa questa idea che solo chi percepiva più di un certo numero, che aveva un reddito superiore ad un certo livello, avrebbe potuto partecipare alle elezioni. Anche questo elemento è saltato, perché in uno Stato di diritto, in uno Stato democratico, ovviamente lo Stato non rappresenta solo chi può, ma rappresenta tutti i cittadini. La sovranità appartiene al popolo, quindi l'imposta, il fatto che io abbia un reddito piuttosto che un altro, non può incidere sulla mia partecipazione alla vita politica e alle scelte politiche. L'ultimo elemento è la cultura. Si diceva che tutti coloro che non avessero ricevuto un determinato grado di istruzione, la regola era che tutti coloro che non avessero ricevuto un determinato grado di istruzione non avrebbero potuto godere del diritto di elettorato attivo, perché si diceva se uno è ignorante come fa a prendere delle decisioni per tutti. Ma non è detto che il fatto che io non abbia frequentato una scuola o non abbia ricevuto una certa educazione comporti che io sia assolutamente incapace di intendere, di volere. Come posso fare dei contratti, posso benissimo partecipare alla vita della collettività. Dobbiamo ricordare che in taluni stati, ad esempio in taluni stati degli Stati Uniti, il requisito della cultura esiste ancora. Tu quando vai a iscriverti alle liste elettorali devi dimostrare di saper leggere e scrivere, di saper rispondere a determinate domande, se no NISPA. E infine la cittadinanza. La cittadinanza, va da sé che uno deve essere cittadino di uno Stato per poter partecipare alle scelte politiche di quello Stato, perché noi sappiamo che la cittadinanza è l'istituto che segna l'appartenenza di un determinato soggetto ad una determinata collettività e quindi ad l'appartenenza non nel senso passivo, ma nel senso attivo. Indica la cittadinanza, ci dice che quel determinato soggetto è parte attiva di un ordinamento giuridico e quindi per poter partecipare alle scelte di questo ordinamento giuridico sia sotto il profilo della sovranità, cioè dello Stato, che degli altri enti nei quali eventualmente quell'ordinamento giuridico si articola, è necessario essere cittadini. E qui ci viene subito in evidenza un rapporto che dobbiamo tenere presente, che è la differenza che c'è tra cittadinanza e residenza. La residenza che cos'è? La residenza è in comune, va bene, la residenza è quell'istituto giuridico che lega una persona, che non è detto debba essere necessariamente cittadino, che lega una persona ad un determinato territorio. Io scelgo la mia residenza e leggo la mia residenza a Milano, a Bergamo, a Catania, dove più interessa a me. Io fisso la mia residenza nel luogo tendenzialmente dove svolgo le mie attività fondamentali, dove quindi ho il centro fondamentale, principale dei miei interessi. La residenza, quindi mentre la cittadinanza lega un soggetto all'ordinamento giuridico statale, la residenza lega un soggetto ad un determinato luogo, ad un determinato territorio e si connette con i suoi interessi personali. Allora, la residenza non rileva sotto il profilo della partecipazione, dell'esercizio dei diritti del diritto di elettorato attivo, rileva la cittadinanza, questo per quel che riguarda l'ordinamento dello Stato. Se poi invece noi passiamo agli ordinamenti degli enti locali, che invece si caratterizzano per essere dei soggetti che gestiscono in via politico-amministrativa gli interessi della collettività che risiede su un determinato territorio, allora emerge sotto il profilo elettorale, sotto il profilo dell'esercizio, della titolarità dell'esercizio del diritto di elettorato attivo, emerge anche la residenza. Tendenzialmente, difatti, ultimamente, su che cosa si, qual è uno degli argomenti che è particolarmente discusso ultimamente? È appunto il fatto che cittadini di altri stati, però residenti stabilmente sul territorio dello Stato italiano, siano ammessi a votare, siano, a questi cittadini venga attribuito l'elettorato attivo o anche l'elettorato passivo per quegli enti che rappresentino i territori, perché se hanno la residenza lì e quindi sono legati a quel territorio lì, è giusto che partecipino anche alla vita politico-amministrativa di quel determinato territorio. Allora, la cosa rileva in sede di comunità europea, ad esempio i cittadini della comunità dell'Unione Europea che risiedono stabilmente nel territorio di uno Stato qualsiasi dell'Unione Europea che non sia il loro, il cittadino inglese che risiede stabilmente in Italia, il cittadino italiano che risiede stabilmente in Germania, il cittadino francese che risiede stabilmente in Spagna, sono ammessi per disposizione europea all'elezione, godono di elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi degli enti locali di quel paese. Naturalmente perché lo dice la legge, siamo cittadini europei, residenti in un qualsiasi punto dell'Unione Europea e quindi votiamo anche lì. Il problema si pone per tutti quei cittadini che non siano cittadini e si pone e costituisce oggetto di discussione politica con decisioni in un certo senso di un ente locale, decisioni in un altro senso di un altro ente locale. Appunto si discute per la posizione di quei cittadini che non sono cittadini di un paese appartenente all'Unione Europea ma che risiedono stabilmente sul territorio dello Stato italiano, sul territorio dello Stato italiano e quindi anche di uno degli enti locali di cui fa parte, che fanno parte dello Stato italiano. Questo per dire cittadinanza che cosa significa e quali sono le implicazioni della cittadinanza con la residenza. Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo, cioè per poter andare a mettere la propria schedina nell'urna, è necessario non solo avere compiuto il 18° anno d'età, ma anche essere iscritti nelle liste elettorali. Le liste elettorali che cosa sono? Qui non dobbiamo confondere le liste che partecipano alle elezioni per farsi che fanno riferimento ai soggetti che vogliono farsi eleggere. Le liste elettorali in questo caso sono quegli elenchi che sono tenuti dal sindaco coadiuvato da un'apposita commissione, di ciascun comune coadiuvato da un'apposita commissione elettorale, nelle quali devono essere iscritti tutti i cittadini che godono di diritto di elettorato attivo in quella determinata zona. Io per poter votare devo essere iscritto alle liste elettorali per poter esercitare il diritto di elettorato attivo. Il sindaco e la commissione elettorale ogni 6 mesi rivedono le liste elettorali. Come fanno a rivederle? Eliminano i cittadini che hanno perduto perché sono morti o perché hanno subito una condanna penale che comporti l'esclusione dai pubblici uffici. Li cancellano dalle liste elettorali e inseriscono tutti i cittadini che nel corso di quei 6 mesi hanno compiuto il 18° anno d'età. Quindi c'è una revisione ordinaria semestrale più una revisione straordinaria che viene effettuata da ciascun sindaco nell'immediata precedenza di una tornata elettorale, di un comizio elettorale. Perché in questo caso vengono eliminati quelli che non hanno più diritto perché le punti o per una qualche ragione non godono più di diritto di elettorato attivo e vengono iscritti tutti coloro che fino al giorno che non oltre il giorno delle elezioni compiranno il 18° o il 25° anno d'età a seconda dell'elezione. Per poter esercitare appunto il proprio diritto di elettorato attivo bisogna essere iscritti nelle liste elettorali e ciascuno di noi quando venga a godere dei requisiti che la legge prevede per essere iscritto nelle liste elettorali, se vede di non essere, se non gli arriva, cioè, se non gli arriva la notizia di essere stato iscritto perché l'iscrizione avviene di diritto, può rivolgersi al comune e pretendere, al sindaco, e pretendere di essere inserito nella lista elettorale. Questo per quel che riguarda l'elettorato attivo. L'elettorato attivo, a fronte dell'elettorato attivo abbiamo l'elettorato passivo. Anche qui sull'elettorato attivo tutto chiaro, qualche domanda? No, va bene. Per quel che riguarda l'elettorato passivo invece è il diritto che ciascun cittadino ha di poter candidarsi, quindi offrire la propria candidatura, competere ed essere eventualmente eletto in una competizione, in una tornata elettorale. Quindi fondamentalmente il diritto di candidarsi. Il diritto di elettorato attivo e passivo, i due diritti, attivo e passivo, tendenzialmente si sovrappongono, anche l'elettorato passivo viene acquistato con il compimento della maggiore età, salvo che non vengano richieste per l'esercizio del diritto, non per la titolarità, ma per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, siano richieste dei requisiti particolari. Ad esempio, devo avere compiuto 40 anni se voglio candidarmi per l'elezione al Senato, se no niente, 25 anni se voglio candidarmi per l'elezione alla Camera, bastano i 18 anni se voglio candidarmi al Consiglio, al Consiglio Comunale. Ai sensi dell'articolo 51 della nostra Costituzione sappiamo che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Quindi anche con riferimento al diritto di elettorato passivo sono venuti a cadere tutti i requisiti di sesso, censo e di cultura che per lungo tempo e per le stesse ragioni che abbiamo visto con riferimento all'elettorato attivo hanno limitato la possibilità di, o addirittura l'acquisizione della titolarità del diritto di elettorato passivo. Con riferimento al sesso sappiamo che ultimamente si discute che cosa? Si discute delle famose quote rosa, cioè se in ciascuna lista che si presenti ad una competizione, quelli che i tedeschi chiamano le Frauenquoten, la quota donne, cioè si discute sul fatto che proprio perché tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, si discute sulla possibilità che ci sia un certo numero di candidati dell'uno o dell'altro sesso all'interno delle liste elettorali. Si discute quindi sul fatto che si possano predisporre delle penalità per le forze politiche che non rispettino il principio delle quote rose, il principio delle quote all'interno della formazione di ciascuna lista, della propria lista. Per una decisione della Corte Costituzionale è stato stabilito che nelle liste, in questo caso nelle liste di candidati, non nelle liste elettorali, ciascun sesso non deve avere una rappresentanza inferiore al 30%. Non che la cosa è importante, ma l'effetto può anche essere relativo, perché se poi nessuno vota una donna o nessuno vota un uomo, il risultato è esattamente lo stesso. Bisogna dire che poi questo principio è stato costituzionalizzato recentemente con l'articolo 117 della Costituzione, novellato qualche anno fa, perché adesso l'articolo 117 della Costituzione dice che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovono la parità di accesso tra le donne e gli uomini alle cariche elettive. Quindi questo principio è stato, diciamo così, specificato con riferimento in particolare alle elezioni regionali. Allora, per quel che riguarda il censo, cioè il reddito, abbiamo detto anche il requisito del censo è scomparso. E parallelamente che cosa è stata introdotta? L'attribuzione di una indennità per ciascun soggetto che ricopre una carica elettiva. Questo principio dell'indennità per ciascun soggetto che ricopre una carica elettiva è un principio antico che risale anche qui, come al solito, ad Atene, per cui Clistene, che era un riformatore democratico, ha stabilito che perché tutti i cittadini potessero partecipare alla vita pubblica, coloro che ricoprivano una carica pubblica avevano diritto a carico dell'erario della città di Atene ad una somma di rimborso per il fatto che si occupavano delle cose pubbliche. In questa maniera quindi si favorisce il fatto che tutti possano effettivamente, anche concretamente, candidarsi. Rimane scoperto il principio della cultura, nel senso che l'elemento cultura, nel senso che non viene richiesto, e giustamente non viene richiesto nessun requisito culturale, chiunque può presentarsi alle elezioni. E qui invece i greci erano un po' più rigidi, i greci avevano la dokimasia, che era una specie di esame cui si dovevano sottoporre tutti coloro che intendevano candidarsi ad una carica pubblica. Se superavano l'esame si candidavano, se no no. Il principio non esiste più, però c'è qualche Stato, ad esempio la Germania, che nei confronti di tutti i nuovi eletti organizza dei corsi di diritto pubblico, se no non possono continuare. Tutti i consiglieri comunali che vengono eletti per la prima volta ad un comune devono sorbirsi il delatore di turno e gli spiega che cosa possono o non possono fare, quali sono le regole che devono osservare per la gestione del comune. Quindi i tedeschi hanno girato la frittata in un'altra maniera. Puoi essere eletto ignorante, ma dopo ti sistemo ignorante della cosa pubblica, dico, ma dopo ti sistemo io e ti faccio vedere come si fa. Con riferimento all'elettorato passivo, dobbiamo tenere presente altri tre istituti di particolare rilievo, che sono la ineleggibilità, la incompatibilità e la incandidabilità. Ineleggibilità, che sono tre istituti che si distinguono perché, almeno nella definizione della struttura fondamentale, corrispondono a tre funzioni differenti, hanno tre finalità differenti. Ineleggibilità, che cosa significa che un cittadino è ineleggibile? Ineleggibile non perché, sì, a parte il fatto che non goda dei diritti civili e politici a seguito di una qualche, o sia indegno a seguito di una qualche sentenza civile o penale che preveda l'esclusione dei pubblici uffici come pena accessoria. Ineleggibili sono tutti quei cittadini che esercitano una attività che può essere in grado di alterare la scelta dei cittadini. Per cui tutti coloro che si trovano in una condizione di ineleggibilità, oppure può attribuire loro una posizione di vantaggio nei confronti degli altri candidati. Per cui tutti quei cittadini che si trovano in una condizione di ineleggibilità, che sono tutte condizioni espressamente previste dalla legge, o fanno cessare la causa di ineleggibilità entro un lasso di tempo che precede il giorno delle elezioni, oppure vedremo che cosa succede. Appunto si diceva che la ineleggibilità ha come causa, come fondamento, come ratio il fatto che non si vuole, che l'ordinamento vuole che non si alteri la par condicio dei candidati, consentendo a delle persone che possono svolgere, possono fare delle pressioni sull'elettorato di trovarsi in vantaggio rispetto ad altri. Ad esempio, è causa di ineleggibilità il ricoprire una serie di cariche pubbliche. Io sono prefetto a Bergamo, non posso candidarmi a Bergamo, perché come prefetto potrei dire: tu vuoi la licenza per aprire i supermercati? va bene, mi garantisci tutti i voti tuoi di quelli che partecipano all'operazione supermercato e io ti do la licenza, però prima mi fai eleggere, mi eleggi, convogli i tuoi voti su di me. Oppure se io faccio il magistrato in quel di Bergamo non posso candidarmi in quel di Bergamo per la stessa ragione. Uno dei casi di ineleggibilità che è stato più volte invocato, che esiste, non è che non esista, che è stato più volte, che ha costituito oggetto di discussione, ampia discussione in questi ultimi anni, è essere titolare di pubblica concessione. Ad esempio, se io sono il proprietario di una rete televisiva che posso esercitare perché l'etere deve essere distribuito e gestito dallo Stato, non posso o non potrei, visto che la cosa non è più stata tenuta presente, non potrei partecipare a una competizione elettorale perché non tutti hanno una televisione o un giornale che mi consente, se io vado lì, io non ho né televisione né giornali, devo portare in giro la mia faccia. Altri invece che hanno questi strumenti non hanno bisogno di portarsela in giro per tutto il paese. Però sembra che questa causa di ineleggibilità ultimamente sia scaduta di importanza, se non di diritto, perché la legge la prevede sempre, quantomeno di fatto. Quando un soggetto si trova in una condizione di ineleggibilità, la sua elezione è nulla. E qui possiamo cominciare a ribadire la distinzione tra nullità e annullabilità. E nul, che poi incontreremo abbondantemente nel corso di tutto, dello sviluppo del corso. Un atto nullo, dicevano i romani, quod nullum est, nullum producit effectum. Ciò che è nullo non può produrre nessun effetto giuridico. L'atto nullo non può produrre nessun effetto giuridico. Quindi, a fronte della sussistenza di una causa di ineleggibilità, qualunque cittadino in qualsiasi momento può impugnare l'elezione di quel soggetto e una volta che sia ritenuta che il giudice accerti la sussistenza di una causa di ineleggibilità, l'elezione sarà dichiarata nulla. Quindi io cesserò, l'eletto in condizioni di ineleggibilità cesserà di far parte di quel collegio da quando? Non ho capito. Da quando è stato eletto, dall'origine, perché la nullità vizia l'atto fin dall'origine. Questo perché? Perché appunto se io ho alterato la par condicio dei candidati e quindi ho vinto il mio posto, ho vinto quel posto, diciamo così, con un vantaggio indebito, l'ordinamento mi punisce nella maniera più radicale. Torna al via, come nel Monopoli, torni al punto di partenza. A fronte della ineleggibilità abbiamo la incompatibilità, che corrisponde però ad un'altra ratio. Causa della incompatibilità è il fatto che l'ordinamento ritiene che un soggetto non possa esercitare due o più cariche contemporaneamente. Se tu sei eletto contemporaneamente deputato e senatore, devi rinunziare ad una delle due cariche, perché l'ordinamento ritiene che almeno una delle due cariche sia così importante, delle due o più cariche sia così importante, che per svolgerlo bene non puoi che essere, non puoi che fare quella cosa lì e non altre. Che cosa succede quindi? Conseguenza della, anche qui, per poter essere eletti è necessario far cessare la causa di incompatibilità un certo numero di giorni prima della elezione. Nel caso in cui però io venga eletto contemporaneamente alle due cariche, la cosa non viene ritenuta così grave dall'ordinamento, non determina la nullità dell'elezione. Determina semplicemente la annullabilità, cioè chiunque vi abbia interesse, non tutti i cittadini, ma solo chiunque vi abbia interesse, ad esempio il primo dei non eletti dopo di me, può impugnare per ineleggibilità la mia elezione che quindi verrà annullata, cioè cesserà di produrre effetti da oggi, dal momento in cui è accertata la causa di ineleggibilità, non dall'origine. Non solo, colui che si trova in una condizione di ineleggibilità può far cessare spontaneamente la causa di ineleggibilità, come mediante l'opzione. Dice: io faccio il deputato oppure io faccio il senatore, rinunzio all'altra carica. Può essere deputato o senatore, può essere sindaco e parlamentare europeo, presidente della regione e senatore, cose di questo genere. L'ordinamento, ogni ordinamento, a seconda degli interessi che ritiene e dei valori che ritiene prevalenti, può individuare una serie infinita di cause di ineleggibilità o di cause di incompatibilità. Dipende appunto da quali sono i valori che intende tutelare con l'uno o con l'altro istituto. Recentemente è stata anche introdotta la cosiddetta incandidabilità. È stata introdotta con le leggi per l'elezione dei sindaci o dei presidenti di provincia e regione e per consiglieri comunali, provinciali e regionali. Incandidabilità significa che il cittadino dotato di diritto di elettorato passivo può candidarsi per non più di un certo numero di posti, perché si stabilisce una cosa di questo genere? Perché mettiamo che Massimiliano Della Torre sia un signore, prendiamone un altro, facciamo finta, magari più rappresentativo, facciamo finta, mettiamo che il signor Beppe Grillo abbia goda di una simpatia diffusa su tutto il territorio nazionale, cosa fa? Si candida a consigliere comunale o a sindaco da una parte o dall'altra salterà fuori. Però è evidente che siccome non può fare il consigliere comunale o il sindaco su tutto il territorio nazionale, dovrà optare, e optando farà sì che una serie di signori nessuno, ad esempio di Massimiliano Della Torre, diventino sindaco o consigliere comunale nei paesi o nelle città per le quali lui non si è presentato. Quindi l'incandidabilità vuole risolvere il problema, ha come causa il fatto che un soggetto che goda di una certa notorietà o di una certa stima vasta possa usarla per alterare l'esito delle elezioni, perché se appunto io Beppe Grillo mi candido su tutti i comuni d'Italia, è evidente che farò il sindaco in uno, gli altri no, però i cittadini avranno votato me e quindi i miei compagni di lista avranno avuto un vantaggio da trascinamento per il fatto che mi sono candidato io. Per cui la legge stabilisce che a seconda delle elezioni di fronte alle quali ci troviamo, il cittadino non può candidarsi per uno o due, non più di uno o non più di due collegi o di competizioni elettorali a seconda della competizione elettorale nella quale ci troviamo. Un caso di incandidabilità non irrilevante, invece, che però corrisponde ad un'altra ratio, è quello per il quale un soggetto che abbia già ricoperto una carica pubblica una o due volte, non può candidarsi per una terza volta a quella carica pubblica. Anche questa è un'ipotesi di incandidabilità. E questa viene stabilita per quale ragione? Viene stabilita perché si vuole evitare che un determinato soggetto possa diventare una specie di razzo, una specie di padre padrone per determinate zone. Ad esempio, negli Stati Uniti il presidente Roosevelt aveva ricevuto, era riuscito a creare intorno a sé un tale movimento di popolo che è stato rieletto presidente degli Stati Uniti per 4 volte di seguito, quindi 4x4, 16 anni, quasi secondo alcuni una dittatura. E quindi da dopo la guerra si è stabilito che è stato fatto un emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti con il quale è stato deciso che nessuno può candidarsi alla presidenza per più di 2 volte, massimo 8 anni, e poi chiudi bottega. Puoi fare qualsiasi altra cosa, ma non puoi continuare a fare il Presidente degli Stati Uniti. Allora, e questo per l'incandidabilità. Ultimo elemento per quel che riguarda l'esercizio del diritto di elettorato passivo è che, no, due sono ancora le cose da tenere presente. Una è che ciascun cittadino non può presentarsi da sé, non può presentare da sé la propria candidatura. Ogni candidatura individuale, se ci troviamo in collegi uninominali, o di lista, se ci troviamo in collegi plurinominali, deve essere accompagnata, come si dice volgarmente, da un certo numero di firme. Perché da un certo numero di firme? Perché in questa maniera, raccogliendo queste di cittadini elettori di quella determinata circoscrizione, attraverso questo numero di firme ci si vuole garantire che il signore che si candida non sia un signor nessuno che si presenta così tanto per alterare gli esiti del voto, portando via gli scontenti o coloro che si lamentano, ma che in effetti abbia un certo radicamento nella circoscrizione che quel soggetto ha. È evidente che e nella quale quel soggetto si presenta. Questa sarebbe la ratio dell'istituto. È evidente che se io richiedo una, se l'ordinamento richiede un alto numero di firme, sarà un elemento di scoraggiamento alla partecipazione alla vita pubblica. Se richiedo un basso numero di firme, incoraggio la vita pubblica, ma però vengo anche meno a quella ratio di evitare che dei signori nessuno si candidino per si candidino senza fondamento. Esiste anche un'altra possibilità, che è quella introdotta nel nostro ordinamento che ha fatto discutere, per cui tutte quelle forze politiche che non sono presenti nel collegio nel quale intendono farsi eleggere devono presentare un alto numero di firme per dimostrare la loro, l'essere radicali. Il loro radicamento in quel collegio, mentre tutte quelle forze politiche che hanno già dei rappresentanti nel collegio che deve essere eletto possono presentare le candidature con un minor numero di firme. La ratio è chiara, può anche, cioè, dice tanto te, sappiamo già che hai una presenza e quindi ti chiediamo meno firme. Però ha fatto gridare allo scandalo, perché costituisce una forma di disparità che non tutti ritengono giustamente fondata, che non tutti ritengono con un suo fondamento. Ultimo problema, anche questo del quale si discute in particolare in questi giorni, anche questo che può incidere che incide sul procedimento elettorale, sul risultato delle elezioni, a chi sceglie i candidati. Anche qui le modalità di scelta dei candidati possono essere le più varie. Innanzitutto, chi può essere candidato? Devo essere iscritto per forza, essere membro di un'associazione politica, di un partito politico? Oppure può candidarsi anche il cittadino che non sia iscritto ad un partito politico? Da noi non è richiesta l'iscrizione ad un partito politico, tant'è che una volta c'erano i famosi deputati e senatori della sinistra indipendente, c'era il Partito Comunista che offriva la candidatura a dei soggetti non iscritti al Partito Comunista, ma diciamo così con idee consonanti, e quindi i quali potevano essere eletti evidentemente con voti del Partito Comunista. Poi questi soggetti però, una volta eletti alla Camera o al Senato, non entravano nel gruppo del Partito Comunista, facevano un gruppo a sé, quindi erano, diciamo così, dei seggi che il Partito Comunista perdeva a priori a vantaggio di personalità così rappresentative ma non iscritte al partito. In Germania è possibile che per l'elezione del Bundestag è possibile che anche cittadini non iscritti a un partito presentino la propria candidatura purché sostenuta da un certo numero di firme, di quelle firme che abbiamo detto prima. Quindi questo è quel che riguarda chi si può candidare. Poi abbiamo il problema di chi sceglie i candidati, e questa è una questione della quale si discute da un po', da qualche anno a questa parte, che in questi giorni avrà un'ulteriore implicazione. Perché? Perché si può stabilire che i candidati devono essere scelti solo dai membri del partito, come di un partito, di una forza politica, come avveniva da noi fino a una decina di anni fa. Oppure può essere stabilito che i candidati vengano scelti solo dai direttivi, dagli organi direttivi di quel partito. Oppure può essere deciso che i candidati devono essere scelti dagli organi direttivi centrali di quel partito, anche se le elezioni riguardano tutto lo Stato, oppure possono essere scelti dai direttivi di quel partito, ma in sede locale. Oppure si può stabilire che i candidati possono essere scelti da tutti i cittadini prima delle elezioni, mediante le primarie, cosa della quale si discute da qualche anno anche da noi, mediante le primarie, che possono essere delle open primaries, come si usa dire negli Stati Uniti, cioè delle primarie aperte, che io sia per l'Ulivo, che io sia per la Casa delle Libertà, che io voti, abbia intenzione di votare per l'Ulivo o per la Casa della Libertà, comunque partecipo alle primarie anche della parte avversa, e queste sono le open primaries. Oppure ci sono le closed primaries. Io partecipo all'elezione dei candidati, partecipo in queste elezioni primarie all'elezione dei candidati del mio partito e basta, non anche del partito altrui, del partito al quale che intendo votare, sia che io sia iscritto al partito sia che no. Oppure ci sono i caucuses, che sono le primarie alle quali partecipano però solo gli iscritti al partito. Ci sono cioè, come dicono i sociologi, delle modalità inclusive, open primaries, o delle modalità esclusive, caucuses, secondo una, che si dispongono lungo una retta che ha due estremi, i caucuses dove scelgo solo io. Perché una cosa di questo genere incide sui risultati elettorali? Perché è evidente che se io adotto un metodo particolarmente inclusivo, open primaries, avrò dei gruppi politici all'interno dell'assemblea molto deboli, perché saranno elette delle personalità, si candidano delle personalità disparate, saranno elette delle personalità disparate. Se io invece adotto dei metodi molto, molto esclusivi, i candidati vengono scelti solo dai caucuses o dagli organi centrali del partito, è evidente che avrò un gruppo parlamentare più solido di una falange tebana, una roba blindata e garantitissima. Quando dirò qui si vota così, tutti quelli lì voteranno così sicuramente. Allora, qual è la soluzione migliore? La soluzione migliore non c'è. Tutti gli elementi che abbiamo visto fino adesso sono degli elementi che dovrebbero essere tenuti in considerazione tutte le volte che si affronta un problema di disciplina elettorale e mescolati, dosati in una certa maniera per cercare di perseguire degli effetti, delle finalità le più efficaci possibili. Quello che ognuno poi sceglie quelli che vuole, ad esempio in Belgio era previsto almeno fino a qualche anno fa che i candidati venissero scelti tra gli iscritti al partito, questo valeva per tutti i partiti, tra gli iscritti al partito, dagli organi centrali del partito, e che pagassero almeno una certa quota di iscrizione al partito. Quindi si volevano dei candidati, si volevano dei gruppi parlamentari come si dice granitici, perché a questo punto o io ero abbonato al giornale del partito, pagavo la tessera tanto, partecipavo tanto, oppure no. Questo per dire, non è che il Belgio sia uno stato totalitario, però esigeva dei requisiti piuttosto alti. L'importante è saperli scegliere i requisiti con una certa, creare dei mix che abbiano un senso, delle composizioni di requisiti che consentano la partecipazione e che evitino uno sfaldamento. Poi dopo ognuno si sceglie i suoi. Quello che invece a me colpisce è che da anni da noi si discute di leggi elettorali, ma guai a dire se c'è uno che quando propone una legge elettorale tiene presente tutte queste variabili che abbiamo visto fino adesso. Noi vediamo le leggi elettorali le più complicate possibili, però mai nessuno che ci spieghi il perché di questo. Esempio, è adesso, diciamo due parole rapide rispetto alle ultime leggi elettorali nostre per l'elezione di Camera e di Senato. Ah, sul libro trovate la disciplina per l'elezione della Camera e del Senato precedente all'ultima introdotta. Io personalmente sono un sostenitore delle modalità elettorali che si usavano in verso al 1990, che trovavo eque perché ragionate sotto diversi aspetti. Poi è stata una valanga di confusioni che hanno dato una bottarella di qui, una spintarella di là, una virgola di su, due virgole di giù, che non fanno altro che confondere il voto. Sono leggi elettorali che durano dalla mattina alla sera. La legge che trovate qua è quella di 2 anni fa, che è stata sostituita all'ultimo momento, quando il libro era in stampa. Sappiate che adesso viene applicato ci troviamo però, lo diciamo così, perché non sappiamo che cosa succederà dopo domani. Allora, sia per quel che riguarda la Camera che per dunque, la differenza fondamentale è che il Senato viene eletto a base regionale. Quindi i voti e i resti vengono tutti fruiti in sede regionale, mentre la Camera dei Deputati viene eletta su circoscrizioni distribuite su tutto il territorio nazionale, ma con ripartizione dei voti e dei resti in sede nazionale. Si dice, e questa è una cosa che a me mi fa tanto ridere, che si tratti di leggi proporzionali, che si tratti sia per l'elezione della Camera che del Senato di leggi proporzionali, però è prevista sia per la Camera che per il Senato un premio di maggioranza. Allora io mi domando dove ci sia come fa a esserci la proporzionalità se c'è un premio di maggioranza, e stupisco che uno legga sui giornali senza scandalizzarsi che c'è una legge proporzionale con premio di maggioranza. Lo trovo una presa in giro di tutta la cittadinanza. Una legge che propone un premio di maggioranza è strutturalmente una legge non, una disciplina che prevede un premio di maggioranza è strutturalmente una disciplina non proporzionale. Il premio di maggioranza cospicuo viene attribuito, a seconda che ci troviamo in sede di elezione della Camera, dove i singoli collegi circoscrizionali, i resti poi vengono ripartiti in sede nazionale, premio di maggioranza che viene attribuito quindi in sede nazionale per quel che riguarda la Camera, premio di maggioranza che viene attribuito in sede regionale per quel che riguarda le elezioni del Senato. Perché il Senato deve essere eletto su base regionale. La distinzione, le implicazioni quali sono? Le vediamo tutti i giorni. Alla Camera ci troveremo di fronte al gruppo parlamentare di maggioranza più robusto, perché avrete un premio di maggioranza solo su tutto il territorio nazionale. Al Senato no, perché a seconda che quella forza politica sia più forte al nord, meno forte al sud, più robusta a est, meno robusta a ovest, succede quello che succede con i collegi uninominali. Tanti voti finiscono inutilizzati e il premio di maggioranza sposta, non opera più come in sede locale. E quindi ci troviamo di fronte a delle Camere che hanno una composizione profondamente differente. Difatti sappiamo che il governo ha una forte maggioranza alla Camera, ma sta in piedi per un soffio al Senato. Quindi era una legge elettorale evidentemente studiata apposta per complicare le cose invece che per semplificarle. Altra cosa interessante di questa legge elettorale è che prevede diverse clausole di sbarramento a seconda che quel partito, quella forza politica faccia parte di una coalizione o no. Allora se fa parte di una coalizione, ha preso tanti voti, può comunque partecipare alla ripartizione dei seggi anche se non ha raggiunto il premio di maggioranza minimo, insomma dei giochi di clausole di sbarramento collegati alle alleanze che tolgono qualsiasi significato alla clausola di sbarramento, perché finisce con l'operare solo nei confronti di quello che credo che a Bergamo si dica di quel Puerbala che partecipa alle elezioni per conto suo senza essersi organizzato ad avere una rete di alleanze sufficienti. Un'altra cosa che caratterizza questa legge elettorale, che secondo me non sta né in cielo né in terra, è la lista bloccata. Che cos'è la lista bloccata? L'abbiamo detto ieri. La lista bloccata è la lista nella quale il cittadino non può esprimere preferenze, dà solo il voto alla lista senza poter votare il soggetto. Il che significa che se io ti metto quel soggetto lì, se tu vuoi dare il voto alla mia area, sarai eletto quel soggetto. Potrei fare un esempio che risale a tanti anni fa e che tocca, lo facciamo qui perché tocca alla Bergamasca. Nel 75, come sapete, nel 74 al 75 c'era stato il famoso affare Lockheed. Chissà che cos'è l'affare Lockheed, nessuno, ecco, quando ero giovane io invece era una delle cose. L'affare Lockheed è l'affare che ha visto per l'unica volta in tutta la nostra storia istituzionale la Corte Costituzionale riunita come tribunale penale, possibilità che vedremo esistere. E si giudicavano dei ministri, una serie di ministri che erano stati ministri della difesa e anche presidenti dei consigli, perché erano stati acquistati degli apparecchi della guerra della ditta aeronautica Lockheed con bustarelle. Perché si giungesse all'incriminazione dei ministri era necessario che l'istruttoria venisse fatta da una commissione bicamerale formata da 10 parlamentari, da 10 deputati e da 10 senatori. La commissione parlamentare era presieduta dal senatore comunista D'Angelo Sante e dal deputato democristiano Castelli, che veniva eletto nella Bergamasca, nella zona di Treviglio. Mentre il deputato D'Angelo Sante, che era un signore, aveva riscosso le simpatie di tutti perché era un signore aperto che cercava di... che indagava attentamente, aveva comunicativa, il senatore Castelli e il deputato Castelli era riuscito a raccogliere l'antipatia di tutti, persino di quelle dei suoi compagni di partito. Per cui questo signore che era stato rieletto, questo onorevole Castelli che era stato rieletto per anni alla Camera per forza di cose, a un certo punto si temeva che non potesse più essere rieletto, perché proprio non ne aveva bocciata una, ne aveva fatto una peggio che Bertoldo. Allora, per farlo rieleggere, che cosa è stato fatto? È stato candidato non più alla Camera, ma al Senato. Il Senato allora si eleggeva in collegi uninominali, per cui è stato iscritto, è stato presentato come candidato alla Democrazia Cristiana a Treviglio. Chi voleva votare Democrazia Cristiana non poteva che votare Castelli. E quindi è stato rieletto anche come senatore. Ma questo è per dire qual è l'influenza del voto bloccato. Se la forza politica ti mette lì quel soggetto, se tu vuoi votare quella forza politica, non puoi che votare quello o quei soggetti. Non hai possibilità di scelta. Questa è una delle implicazioni del collegio uninominale. La nostra legge elettorale attuale prevede liste bloccate a Camera e Senato. Quindi, se vuoi votare la lista A, B o C, devi portarti via chi la lista A, B o C ti mette lì, non puoi esprimere preferenze, se no non voti per quella lista o non voti addirittura. Va bene, questo per dire come si strutturano le leggi elettorali. Poi, se sapremo come viene fatta la legge elettorale prima di Natale, magari potremo dire due parole sulla prossima legge elettorale. Se no, per il momento mi sembra più utile che noi abbiamo presente il quadro di tutti gli elementi che incidono nella strutturazione di una legge elettorale, così siamo in grado di farci le nostre valutazioni, piuttosto che andare a studiarci una legge elettorale specifica che dura fino a domani sera e poi non sappiamo più a che cosa serve, senza avere gli strumenti per aver capito quali sono le variabili che devono incontrarsi in una legge elettorale. Allora, avendo visto come si formano Camera e Senato, dobbiamo incominciare a prendere in considerazione Camera e Senato, la loro strutturazione. Allora, la prima cosa che dobbiamo rilevare con riferimento, adesso noi parleremo del Parlamento così genericamente, dobbiamo tenere presente che quello che diciamo vale per ciascuna Camera singolarmente, perché poi l'organizzazione delle Camere è simile. Allora, la prima cosa che dobbiamo mettere in evidenza con riferimento alle Camere è, primo, e l'abbiamo già notato qualche giorno fa, che la nostra Costituzione, là dove inizia a disciplinare l'ordinamento della Repubblica, disciplina per prima cosa le Camere. Significa che dà particolare importanza all'organo rappresentativo, rappresentativo dell'intera collettività. La commissione D'Alema, che aveva elaborato una proposta di revisione costituzionale, dal mio punto di vista poi felicemente naufragata, aveva messo al primo posto il governo, cioè l'organo che rappresenta solo una parte della collettività, la parte che ha vinto le elezioni, perché si partiva dall'idea, la famosa storia di democrazia in entrata, democrazia in uscita, la commissione D'Alema evidentemente preferiva la cosiddetta democrazia in uscita. Io continuo a rimanere un forte sostenitore della democrazia in entrata e della saggezza della strutturazione della nostra Costituzione che parte dall'organo rappresentativo e con riferimento all'organo rappresentativo da una serie di disposizioni che valgono poi per tutti gli organi costituzionali, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, ma che la storia ha visto elaborare con riferimento, ha visto elaborare con riferimento alle Camere, alla House of Commons e alla House of Lords, visto che la storia parlamentare comincia in Inghilterra e che poi si sono affermati, cioè da semplici accorgimenti per consentire un determinato funzionamento, sono diventati degli istituti giuridici veri e propri. Appunto, dicevamo che la nostra Costituzione, con riferimento alle Camere, detta queste regole che valgono un po' per tutti gli organi costituzionali. La regola fondamentale è che ciascun organo costituzionale è dotato di autonomia costituzionale. Che cosa significa? Significa che la struttura di quell'organo e le modalità di funzionamento di quell'organo devono essere poste o dalla Costituzione o dallo stesso organo, senza che possano interferire con quelle formule organizzative le decisioni di altri organi costituzionali. Serve per garantire l'indipendenza di quell'organo da ciascun altro organo costituzionale, l'autonomia costituzionale. Una parte, dicevamo, è disciplinata dalla Costituzione, nello stesso momento in cui la Costituzione dice struttura in una certa maniera quell'organo e gli attribuisce una certa competenza, o gli attribuisce determinate competenze, determinate funzioni. Una parte dei principi, diciamo, sono contenuti nella stessa Costituzione, lo strumento fondamentale attraverso il quale si realizza l'autonomia costituzionale, si concretizza, attraverso il quale si concretizza l'autonomia costituzionale di quell'organo è il cosiddetto regolamento interno di quell'organo. Regolamento interno che definisce le modalità di funzionamento di quell'organo. Allora, dice la Costituzione, che entrambe le Camere si dotano di un regolamento interno che viene adottato a maggioranza assoluta dei membri di quella Camera. E qui incominciamo a prendere contatto con un istituto fondamentale che è quello delle maggioranze qualificate. Quando io dico maggioranza assoluta, che cosa alludo? Al 50% più 1. E secondo voi perché si dice, la Costituzione stabilisce che il regolamento di una Camera e dell'altra Camera deve essere adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri?
Penso anche
Perché, esatto, sì, soprattutto per questa ragione, perché se dico maggioranza assoluta vuol dire che quel regolamento gode quantomeno della simpatia di più della metà, non di una forza politica sola, ma di più forze politiche. È giusto? La signorina non è convinta? Oppure sta cercando di suicidarsi? È giusto, la Costituzione dice così e funzionerebbe bene se le Camere venissero elette con leggi proporzionali, così come la nostra Costituzione postulava all'inizio. Perché adesso che le leggi elettorali prevedono tutte dei premi di maggioranza per la forza politica vincente, è chiaro che la maggioranza assoluta non è più una maggioranza in grado di rispettare tutti quanti. Perché se io come forza politica vincente ho già 2/3 dei seggi, ha voglia quante maggioranze assolute riesco a avermi in questa maniera. Però la nostra Costituzione, che puntava evidentemente su una legge elettorale proporzionale, stabiliva la maggioranza assoluta perché attraverso questa maggioranza qualificata della metà più uno si voleva garantire il fatto che nel regolamento che sarebbe stato applicato, nelle modalità di funzionamento che sarebbero state applicate per la vita di quell'organo, tutti o la maggior parte dei membri di quell'organo si riconoscessero, quindi fossero regole eque che garantivano tutti quanti. Il regolamento interno stabilisce, come dicevamo, è frutto dell'autonomia costituzionale, quindi di un'autonomia propria dei soli organi costituzionali, volta a garantire l'indipendenza di ciascun organo costituzionale dagli altri organi costituzionali, e quindi il regolamento interno degli organi costituzionali, per riconoscimento quasi unanime della dottrina, sta nella gerarchia delle fonti dove? Carogna, dice la signorina, sta tra le leggi, non nelle fonti costituzionali, perché non è Costituzione, ma ovviamente sta tra le fonti primarie, al pari di una legge, e si giustifica con il fatto che, sia pure indirettamente, anche noi cittadini che non andiamo al Parlamento subiamo gli effetti di quel regolamento, perché le leggi alle quali invece siamo tenuti ad obbedire vengono formate secondo quella procedura, e quindi viene individuato come fonte, viene collocato tra le fonti primarie. Il regolamento interno di ciascuna Camera cosa fa? Fa due cose: disciplina la struttura di quella Camera e le sue modalità di funzionamento. Struttura della Camera: ogni Camera si organizza, ha una propria organizzazione interna, e adesso vediamo in che cosa consiste l'organizzazione interna. Ogni Camera ha un Presidente della Camera, un ufficio di Presidenza formato da 4 vicepresidenti, da 8 segretari e da 3 questori, che sono tutti parlamentari, sono cioè o deputati o senatori, ufficio di Presidenza che viene eletto all'interno della Camera. Questo per garantire che cosa? È sempre una manifestazione di autonomia costituzionale. Se voi pensate che l'ufficio di Presidenza del Senato del Regno era nominato dal Re, voleva dire, voleva dire che non era indipendente. Invece il fatto che ciascuna Camera elegga al proprio interno gli organi, cioè tra i propri membri gli organi nei quali si struttura, è una manifestazione anche questa di autonomia costituzionale. Io mi governo da me, mi organizzo da me, faccio tutto per conto mio. Quindi abbiamo un Presidente, un ufficio di Presidenza che è composto dal Presidente, 4 vicepresidenti, 8 segretari e 3 questori. Vediamo rapidamente che cosa fa il Presidente. Il Presidente ha fondamentalmente due funzioni più altre. Da un lato rappresenta la Camera verso l'esterno, la Camera del Senato verso l'esterno. Perché è importante che ci sia un soggetto che rappresenta un collegio verso l'esterno? Provate a pensare, c'è qua uno che vuole, noi vogliamo presentare una petizione alla Camera, noi qui vogliamo presentare una petizione alla Camera, andiamo alla Camera e la consegniamo a chi? Al primo deputato che incontriamo, all'usciere, non sappiamo più che fine fa, la consegniamo al Presidente che rappresenta la Camera verso l'esterno, che rappresenta la Camera verso l'esterno, e quindi sappiamo che quella cosa avrà un seguito, perché il Presidente a sua volta, oltre che rappresentare la Camera verso l'esterno, ha una serie di funzioni verso l'interno, ha la funzione di redigere da solo o coadiuvato, vedremo come, l'ordine del giorno, di convocare le sedute, di disporre la sospensione della seduta. Ha le funzioni di polizia, cioè deve mantenere l'ordine interno delle Camere. Se due deputati si scazzottano, il Presidente dice no, fermi, ed eventualmente manda lì i deputati questori o i commessi a sedare il momento di crisi. Il Presidente dirige le discussioni, che cosa vuol dire? Dà la parola all'uno, dà la parola all'altro, o la leva se si eccedono determinate regole. Il Presidente illustra le votazioni. Cosa vuol dire illustrare le votazioni? Dice, allora, tutti quelli che sono d'accordo alzano la mano, tutti quelli che sono contrari, no. Se no, non sapremo che cosa, come, se no quel collegio non saprebbe come sta manifestando la propria volontà. Dichiara l'esito delle votazioni. La proposta favorevole ha ricevuto X, la maggioranza dei voti, e dice quanti, la proposta contraria non ha ricevuto la maggioranza dei voti, tant'è che ne ha presi tanti astenuti, tanti, e via dicendo. Queste sono le funzioni del Presidente: rappresentanza verso l'interno, direzione delle sedute, mantenimento dell'ordine, nonché organizzazione in generale dei lavori della Camera. I vicepresidenti hanno gli stessi compiti del Presidente, ma operano solo quando il Presidente non può operare. Voi perché è malato, voi perché è andato in Cina a fare un viaggio, voi perché per una qualsiasi ragione. Quando il Presidente non è in grado di, per una ragione obiettiva ovviamente, non può presiedere la seduta, le funzioni del Presidente spettano ad uno dei vicepresidenti, che sceglie il Presidente, dice oggi lo fai tu, domani io domani non ci sono, lo fai tu, andrà a turno, sceglie lui un criterio per far esercitare la vicepresidenza. I presidenti sono coadiuvati nella loro attività dai deputati o dai senatori segretari, i quali presiedono alla redazione del verbale e lo aiutano nel computo dei voti. La verbalizzazione è una funzione molto importante. La verbalizzazione è una funzione molto importante, perché gli atti di una Camera sono atti, secondo voi, scritti o orali? Scritti o orali? E quando invece non c'è la discussione, come fanno? La votazione scritta generalmente si usa per le elezioni di qualcuno, se no la votazione si fa per alzata di mano, per divisione nell'aula, col voto elettronico, eccetera. Allora, cogliamo l'occasione per dire che gli atti di un'assemblea, di qualsiasi assemblea, sia esso il Parlamento, il Consiglio Comunale, l'assemblea dei soci di una società per azioni, di un'associazione, qualsiasi assemblea, sono atti orali, sempre, tutti, e quindi sono atti che andrebbero perduti se non ci fosse che cosa? La verbalizzazione, ovvero sia la trascrizione parola per parola di quello che viene in, oppure con il resoconto sommario di quello che avviene in aula, perché per dare conto di qualsiasi la manifestazione di volontà dell'aula, siamo d'accordo, siamo contrari, noi lo diciamo con un voto, ciascuno di noi dirà sì o no, oppure alzerà la mano, o si sceglierà il sistema, un qualsiasi sistema di votazione. Ma la volontà è quella che si forma con quel gesto. Noi, per sapere che abbiamo approvato quell'articolo, ci deve essere qualcuno che lo scrive quell'articolo. Se noi torniamo ai primi parlamenti inglesi, il presidente del parlamento inglese, la House of Commons, si chiama Speaker, cioè colui che parla. Perché siccome non era richiesto ai membri della Casa dei Comuni, ai Commoners, di saper leggere e scrivere, le attività del Parlamento inglese erano e sono orali. Se voi guardate il nostro Parlamento, i parlamenti francesi, davanti a ogni deputato c'è un banchetto sul quale questo qui può tenere i suoi appunti. Se voi guardate la House of Commons, c'è solo la sedia, perché non si pretendeva di sapere scrivere. E lo speaker era colui che parlava per la camera verso di fuori e che, speaker parlando, illustrava le decisioni ai propri colleghi parlamentari. Quindi le attività di un collegio, di un organo collegiale qualsiasi, sono sempre attività orali, tendenzialmente, donde l'importanza della verbalizzazione. Quindi i consiglieri, i deputati, i senatori, segretari sono coloro, due per ogni vicepresidente e per ogni presidente, che collaborano con il presidente nell'attività fondamentalmente di verbalizzazione. Sono quelli che vedete scrivere quando ci sono le cose, sono dei funzionari qualsiasi che stanno lì. Però il segretario controlla che tutta l'attività, il deputato segretario, i deputati segretari controllano che tutta questa attività si svolga regolarmente. Quando quelli lì che scrivono hanno stampato quello che hanno scritto, i deputati segretari controllano che questo che sia scritto corrisponde effettivamente e dopo lo danno da firmare al Presidente. Oppure collaborano il Presidente nella conta dei voti, perché una Camera composta da 630 deputati o da 315 senatori più quelli a vita, ora che uno conta tutti i voti così è complicato, allora si mette davanti a un settore un segretario, davanti all'altro settore un altro segretario e via, questo signore conta tutti quanti e poi dice al Presidente guarda che le cose stanno così. Adesso le modalità di votazione manuali stanno sparendo a vantaggio delle modalità di votazione elettronica, per cui ciascuno schiaccia il suo pulsantino e il computo rimane da qualche parte, però il segretario dovrà controllare che cosa? Che non ci siano i pianisti e che il sistema funzioni, perché se no salta tutta quanta l'operazione. Con riferimento all'ufficio di presidenza, queste sono le funzioni, questo è l'ufficio di presidenza e queste sono le funzioni così genericamente descritte di ciascun membro dell'ufficio di presidenza. Il nostro problema è come si elegge l'ufficio di presidenza. Perché è un problema? Perché dobbiamo concentrare l'attenzione su come si elegge l'ufficio di presidenza? Perché il problema è fare in modo che nell'ufficio di presidenza siano il più possibile rappresentati tutti i gruppi, perché l'ufficio di presidenza deve avere una gestione, il presidente e l'ufficio di presidenza devono avere una gestione obiettiva, non devono spingere un po' di qua o un po' di là, perché sennò verrebbe a finire la loro funzione di garanzia. Notate che da quando è stato presidente della Camera l'onorevole Crispi, Francesco Crispi, che a suo tempo era stato garibaldino e poi invece è diventato un conservatore tremendo, Crispi, che si diceva ammiratore delle istituzioni inglesi, aveva deciso che nel corso della chiama, che è quella particolare attività per la quale deputati o i senatori, i segretari chiamano in occasione del voto, chiamano appunto il deputato a votare, soprattutto se il voto si fa con le palline o con cose di questo genere, cominciano, non so, abbiati, adobati, eccetera. Quando arrivava a Crispi lui aveva fatto cancellare il suo nome, perché diceva che il presidente era presidente di tutti, quindi il Presidente della Camera è il Presidente di tutti e quindi non doveva essere soggetto alla chiama, non doveva essere invitato ad esprimere il proprio voto. Tradizione parlamentare che poi è abbastanza rimasta. Quindi per garantire questa forma di indipendenza tutti i quattro livelli dei membri dell'ufficio di presidenza vengono eletti con quattro votazioni separate, una per eleggere il presidente, una per eleggere i vicepresidenti, una per eleggere i segretari e una per eleggere i questori. E a parte il presidente che è uno solo, che comunque deve essere eletto a maggioranza assoluta anche lui per le questioni di rappresentanza, per eleggere gli altri di rappresentatività, di essere una persona che cerca di riscuotere la maggior fiducia di tutti quanti, gli altri organi vengono tutti eletti con il sistema del voto limitato e questo è un sistema del quale dobbiamo prendere appunto subito perché lo troveremo più volte. Il cosiddetto sistema, no, il voto cosiddetto, sì, la modalità elettiva del voto limitato è una modalità di elezione che serve a garantire la presenza delle minoranze. Se io ho un organo di, ad esempio, gli otto segretari dell'ufficio di presidenza da eleggere, che è composto da otto persone, ogni elettore di quel collegio non può votare, donde voto limitato, che per più di 5 persone, mettiamo. In questa maniera avremo che 3 posti saranno sempre a disposizione delle minoranze. E quindi attraverso il sistema del voto limitato si cerca di garantire la presenza di tutte le parti politiche all'interno di ciascuno di questi organi, dell'ufficio di presidenza, di questo ufficio di presidenza e dei suoi organi, perché è un organo che dovrebbe essere imparziale, in quanto imparziale ci devono essere un po' tutti. Quindi, presidente eletto con unica votazione, gli altri organi eletti con 3 votazioni, nelle quali si applica per ciascuna categoria di organi con il sistema del voto limitato. Altro organismo nel quale si struttura la Camera sono la Giunta per le elezioni, la Giunta per le autorizzazioni a procedere e la Giunta per il regolamento. Sono 3 giunte, alla Camera sono 3 giunte, sono queste 3 giunte qui. Al Senato sono 2 giunte, la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni e le autorizzazioni a procedere. Si chiamano giunte perché per certi versi al pari dell'ufficio di presidenza sono organi di ordine obiettivo che fanno gli interessi della Camera e non e nei quali deve prevalere, diciamo così, devono prevalere gli aspetti relativi all'indirizzo politico istituzionale e non quelli relativi all'indirizzo politico di maggioranza. La giunta per le elezioni è quella attraverso la quale viene fatta la cosiddetta verifica dei poteri. E questo è un altro strumento tradizionale attraverso il quale si garantisce l'autonomia costituzionale. Ogni Camera, dice la Costituzione, giudica dei titoli di ammissione dei propri membri. Una volta che la Camera è stata eletta e che all'interno della Camera è stata costituita la Giunta delle elezioni, alla quale partecipa almeno delle quali è membro almeno un membro per ogni un deputato per ogni gruppo parlamentare, la Giunta per le elezioni prende gli incartamenti relativi alle elezioni di ciascun deputato o di ciascun senatore e verifica che quella elezione sia stata regolare. Controlla che tutte le somme di voti eccetera eccetera sia svolta tutto regolarmente. E se qualcuno, ad esempio il primo dei non eletti di una lista, ha qualche cosa da ridire, deve rivolgersi alla giunta delle elezioni competenti per dire: guarda che il mio compagno di partito che è passato prima di me del collegio Bergamo-Brescia ha barato, ho preso più voti io di lui, e la giunta delle elezioni controlla. Allora, trattandosi di una questione nella quale deve essere fatto un accertamento ed emesso un giudizio, di suo sarebbe una funzione di ordine giurisdizionale, però in questo caso il Parlamento verrebbe a sottostare a una decisione della magistratura. Quindi, per tradizione antica, i titoli di ammissione dei membri del Parlamento sono valutati dagli stessi membri del Parlamento per evitare qualsiasi interferenza. Anche questa è una cosa della quale si discute ultimamente in queste aure di revisione costituzionale, perché si dice che in questo modo, siccome il cane non mangia carne, non ci sarà mai un parlamentare che dirà che quello lì non è stato eletto regolarmente, e quindi si dice che sarebbe meglio far valutare la cosa o dalla magistratura o, altri sostengono, dalla Corte Costituzionale, altro organo costituzionale per l'appunto. La Giunta per il regolamento, perché abbiamo detto prima che la Costituzione stabilisce che la Camera e il Senato si dotano autonomamente, in esercizio dell'autonomia costituzionale, si dotano di un proprio regolamento. E allora c'è la Giunta per il regolamento, che è quella che aiuta il Presidente là dove ci siano delle decisioni regolamentari importanti da prendere, controlla l'applicazione del regolamento, propone le modifiche del regolamento dell'uno o dell'altra Camera, tiene la giurisprudenza, nel senso che oggi è stato, su questa questione è stato deciso così, la Giunta per il regolamento ne prende nota, perché quando si proporrà una questione simile si mantenga quel tipo, ci si mantenga su quella linea, oppure nel caso in cui si decida di cambiare giurisprudenza, cioè di cambiare linea interpretativa del regolamento, la si cambia ragion veduta. Si possa constatare che la fattispecie concreta X ieri andava bene se risolta così, da oggi in avanti è meglio che la risolviamo cos'ha, per una qualche ragione concreta. E questa è la funzione della Giunta per il regolamento. Poi abbiamo la funzione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che era particolarmente importante, adesso un po' meno perché è stata disciplinata diversamente la responsabilità penale dei deputati e dei senatori. La Giunta per il regolamento, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, decideva se concedere l'autorizzazione a procedere o no nei confronti di un deputato o di un senatore, perché era, anche questa ha delle origini parlamentari antiche. Una volta, e torniamo sempre all'Inghilterra, quando c'era un qualche deputato che dava fastidio al re, il re lo incriminava, questo doveva presentarsi davanti al giudice e quindi non stava in aula e quindi non dava più fastidio al re. È stato introdotto il principio dell'autorizzazione a procedere perché? Perché così, a fronte di eventuali richieste di procedimento giudiziario nei confronti di un determinato parlamentare, la Giunta delle elezioni può verificare che ci sia materia per quel procedimento giudiziario e che non venga promosso fittiziamente per cercare di mettere a tacere quel determinato deputato. Altro organo, e poi ci vediamo gli ultimi due organi, e poi passiamo poi rimanderemo domani, speravo di finire le Camere oggi. Abbiamo altri due organi nei quali si articola la Camera, che sono le commissioni permanenti, che sono formate da un certo numero di deputati e da un certo numero di senatori, sono 13 alla Camera, 12, 13 alla Camera e 12 al Senato. Sono formate da un certo numero di deputati e di senatori, tendenzialmente secondo due criteri, alla Camera secondo il criterio della proporzionalità, cioè ad ogni commissione devono appartenere tanti deputati, in maniera tale che anche nella commissione venga rispettato il rapporto di forza che c'è in aula tra le varie forze politiche. Oppure secondo il principio della rappresentatività, che è quello applicato al Senato, per cui tutti i gruppi politici devono avere almeno un rappresentante in ogni commissione. Allora è evidente che i gruppi politici piccoli probabilmente saranno sempre sopra rappresentati, perché se, non so, adesso non so quali siano le cose, ma se Rifondazione Comunista ha 3 senatori in un'aula di 320 persone, se io metto un senatore di Rifondazione Comunista in una commissione, sicuramente lì Rifondazione Comunista avrà più peso che non in aula. E anche questa è una cosa che dobbiamo tenere presente quando affronteremo, dobbiamo ricordarcela quando affronteremo. Le commissioni sono competenti, degli organismi collegiali competenti per materia, che hanno funzione istruttoria rispetto a qualsiasi attività che venga svolta dalla Camera, cioè devono compiere un primo dibattito su progetti di legge, ma anche su mozioni, interrogazioni, interpellanze, in modo da presentare alla Camera o al Senato munite di una certa, così, in modo da indirizzare Camera e Senato, e appunto intervengono in ogni affare. A fronte delle commissioni permanenti avremo delle commissioni speciali, che sono delle commissioni che vengono formate di volta in volta per ragioni specifiche che vedremo a suo tempo. Ultimo organo collegiale di ciascuna Camera sono i gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari avrebbero la funzione di aggregare tutti gli eletti, di costituire il momento aggregativo di ciascun eletto nei confronti degli altri eletti della propria lista. Sia il regolamento della Camera che il regolamento del Senato prevedono che i gruppi parlamentari abbiano almeno un certo numero di, siano formati almeno da un certo numero di deputati o di senatori, in mancanza del quale il deputato o il senatore viene iscritto al gruppo misto, cioè quel gruppo nel quale vengono raccolte persone anche di provenienza politica diversa, ma che non sono in grado di formare un gruppo per conto loro. La Camera prevede, i regolamenti di Camera e Senato prevedono che tutti i gruppi abbiano, sono organi collegiali, quindi dovranno avere un presidente di gruppo, detto volgarmente capogruppo. Perché quando il presidente della Camera o del Senato ha bisogno di interloquire con i deputati di un colore piuttosto che di un altro, si rivolgerà al presidente di quel gruppo. Sia il regolamento della Camera che quello del Senato prevedono che ogni gruppo può organizzarsi autonomamente. Una volta che sappiamo che c'è un presidente, un vicepresidente e un segretario, poi come fai ad eleggerli, quali sono le tue modalità di funzionamento, a me Camera non interessa, quindi ogni gruppo ha un suo statuto. Il gruppo è evidentemente lo strumento attraverso il quale ogni forza politica si distribuisce nei vari altri organi della Camera. I lavori della Camera vengono definiti dalla conferenza tra l'ufficio di presidenza e i capigruppo. Si riuniscono periodicamente e stabiliscono, va bene, allora lunedì, martedì, mercoledì facciamo questo, questo e questo, discutiamo questo e questo, distribuiscono i tempi e organizzano i lavori. Sempre al fine di mantenere la propria indipendenza dagli altri organi costituzionali, ogni Camera ha una propria amministrazione, cioè ha una serie di dipendenti suoi propri che coadiuvano i deputati e i senatori nella loro attività, è dotata di un proprio bilancio, di un'amministrazione sua propria che sottostà ad un segretario generale della Camera o del Senato. Ogni Camera ha un proprio bilancio che viene approvato in seduta segreta, a meno che qualcuno non voglia che sia approvato in seduta pubblica, viene allegato al bilancio dello Stato. E ogni sede, la sede di ciascuna Camera gode di immunità. Significa cioè che le forze dell'ordine, la polizia o i carabinieri, che sono strumenti dell'esecutivo, non possono accedere alla Camera, alla sede della Camera o alla sede del Senato,
se non su richiesta del Presidente e dopo che il Presidente ha sospeso la seduta, perché sennò ci avrebbe un'interferenza tra le forze, tra l'esecutivo e il legislativo. La polizia interna è mantenuta dai questori coadiuvati dai commessi e la polizia, diciamo così, armata è costituita da un picchetto d'onore che viene a turno fornito da ciascuna forza delle armi, delle singole armi, quindi una volta per un mese ci rimane l'aeronautica, per un mese la fanteria, per un mese la marina, per un mese non so che cosa, a turno fanno sorveglianza fuori dalle sedi di Camera e Senato, che sono dove che sede la Camera? Il Senato? E poi? A Palazzo Madama e anche a Palazzo Giustiniani, che sta dietro Palazzo Madama. Questa è la sede del Senato.